Silent Majority quando sono le 8:23, le 13:23 abbiamo parlato del dramma sì. che vive un malato di Covid, una persona ricoverata in un ospedale, e ne parliamo con una persona molto conosciuta,
che ha annunciato tra l'altro tramite i social prima la sua positività e poi successivamente l'evoluzione di questa malattia,
l'evoluzione che drammatica che l'ha portato per alcuni giorni anche in terapia intensiva. Abbiamo al telefono l'ex presidente della regione Ugo Cappellacci. Buongiorno, benvenuto a Radio X.
Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno
a tutti.
Allora, intanto auguri per la guarigione. Lei è stato dimesso proprio in questi giorni dall'ospedale.
Sì, grazie, sono stato dimesso avantieri, quindi da un paio di giorni sono a casa, sono in convalescenza, grazie a Dio questa esperienza ormai è solo un ricordo, è alle spalle, però indubbiamente è un ricordo che lascia tracce e segni molto profondi.
Vero, ma come è iniziata? Ecco, partiamo dall'inizio, cioè la mattina ti sei svegliato e che è successo? Ti sei reso conto che non stavi bene?
Allora, il primo segnale è stato una domenica, era la domenica 14 di marzo, io sono andato a fare una passeggiata al Poetto, era da molto che non facevo delle lunghe camminate, ho fatto una camminata di circa 10 chilometri, e sul momento ho pensato di aver decisamente esagerato, perché avevo dolori muscolari, avevo una stanchezza infinita, cioè sembrava che mi avesse travolto un tir, ed era oggettivamente un po' esagerato per quanto potessi essere
fuori allenamento,
anche magari un po' fuori forma, quindi non abituato a fare camminate lunghe. I giorni successivi è continuato questo fastidio muscolare, con devo dire altri sintomi no, e io ho continuato ad attribuirlo a questo grande sforzo. Non, francamente l'ultima cosa alla quale ho pensato è stata il Covid. Poi il mercoledì successivo sono andato a Roma, al rientro in aeroporto ho fatto il tampone come necessario e giusto fare, e in quel momento mi hanno riscontrato la positività al tampone antigenico. Mi hanno immediatamente fatto il molecolare e il giorno dopo è risultato positivo anche il molecolare. Da quel momento in poi è incominciato un percorso a ostacoli accidentato. All'inizio sono stato curato in casa, mi hanno dato immediatamente il cortisone, l'eparina, insomma il protocollo standard. Ho incominciato ad avere un po' di problemi respiratori e quindi mi hanno prescritto la bombola a casa. Poi, siccome questa insufficienza respiratoria non accennava a migliorare, ma al contrario peggiorava, mi hanno portato a fare un attacco a Santissima Trinità e in quel momento hanno deciso di ricoverarmi e non farmi più andare a casa. Mi sono ritrovato sotto maschera d'ossigeno 6 giorni H24 con l'ossigeno e non è un bel sentire.
Ecco, che atmosfera si vive dentro un reparto Covid di un ospedale italiano in questo momento?
Allora, la cosa che tengo a sottolineare, che forse è quella veramente più significativa, è che si è circondati, continuiamo a parlare degli angeli, a chiamarli angeli. Non è esagerato, non è affatto esagerato, perché ci sono dei medici, delle infermiere, degli infermieri, dei parasanitari che sono veramente straordinari, sono straordinari in termini di competenza, di professionalità, di disponibilità, di attenzioni, ma veramente sono persone davvero straordinarie. Non dimenticherò mai un'affermazione fatta da uno dei medici, che alla mia commento positivo rispetto al suo impegno, intendiamoci, è gente che da un anno a questa parte vive ritmi assurdi, senza mai fermarsi, sempre sotto pressione, completamente bardati per evitare il contagio. Alla mia osservazione di questo impegno straordinario, questo signore mi ha risposto: lo faccio per coscienza, non per contratto.
Certo.
E insomma, è veramente, certo, questa è stata la cosa più toccante. delle persone veramente straordinarie. Ecco, e questo aiuta moltissimo un malato di Covid, che certamente si trova smarrito, si trova impaurito, che comprende una cosa che peraltro loro stessi mi hanno detto: c'è un momento, che grosso modo è al decimo giorno di malattia, in cui c'è il bivio. E il bivio significa che o c'è una ripresa dei parametri che recuperano, o c'è un peggioramento repentino.
Sì.
E ci si sente veramente alla roulette russa.
Mamma mia. Ecco, in tutto questo quello che manca sono gli affetti familiari, le persone care, questo rapporto vissuto a distanza, oggi sì, attraverso magari l'aiuto del telefonino o degli strumenti informatici, però vivere il dolore, vivere in una situazione di dolore, di malattia, di preoccupazione, distanti dai propri cari, deve essere la cosa più terribile in fondo.
Quella è una cosa che ancora di più prova ed è difficile. Io devo dire la verità, a casa ho contagiato mia moglie e mio figlio, però in quei giorni ho sempre ringraziato il cielo di essere io quello messo peggio. Loro avevano un po' di sintomi, però per fortuna insomma non avevano problemi respiratori. Mi sono però proiettato nella loro condizione ed è terribile, cioè non sapere che come sta il tuo familiare, non avere notizie. Io in questi giorni, negli ultimi giorni, mi sono trovato in stanza una persona, tra l'altro il caso della Vinci Casi della Vita ha voluto che una persona che conosco già da oltre 15 anni, è stato ricoverato. La mattina abbiamo mangiato insieme, io ero ormai nella fase di recupero, stavamo chiacchierando seduti sul letto. La sera era circondato dai medici con maschera NIV ad ossigeno e con valori che precipitavano. È drammatico. Ero in contatto con i familiari che con i quali facevo da ponte per dare le notizie, e potete immaginare lo stato d'animo di queste persone.
Mamma mia.
Cioè, veramente terribile. Io adesso ieri ho sentito la moglie che era preoccupata perché ieri non è riuscito a sentirlo. Adesso, poco prima di sentire voi, ho sentito lui, sono riuscito a fare una videochiamata. Insomma, per fortuna regge, speriamo
un po'
bene.
Questo. Io l'altra curiosità, insomma, che appunto prende spunto da quello che hai raccontato sino adesso, è come trascorrono, come passano quelle giornate lì? Cioè, cosa si fa e soprattutto cosa si pensa?
Allora, questo è un altro tema interessante. Io sono andato lì senza neanche un cambio, perché in teoria sono andato per fare l'attacco e per tornare a casa, non era previsto che mi trattenessero. Poi per fortuna, poi naturalmente mi hanno mandato il cambio, mi hanno mandato l'iPad, mi hanno mandato i libri che stavo leggendo. Devo dire, non ho avuto grandissima voglia di leggere o di vedere film, a parte che tutti i giorni non ero in condizione di farlo, però neanche nei momenti successivi ho avuto grande voglia. Quello che bisogna fare, che è una cosa che viene naturale, insomma non è che sia una caratteristica di mia da superuomo, perché non sono tutt'altro che un superuomo, sono una persona normale e l'ho vissuta come tale, con tutte le mie debolezze, con tutte le mie paure. L'unica cosa è che ci si deve mettere un'armatura di pazienza, cioè bisogna veramente armarsi di pazienza e lasciare che il tempo che passa faccia la sua parte, perché questa malattia si cura con sostanzialmente l'unico vero rimedio è la terapia ad ossigeno, che serve per alimentare i polmoni ed evitare che l'infiammazione li faccia collassare, e serve il tempo, e quindi bisogna proprio sintonizzarsi sul tempo, sulla pazienza e aspettare che scorra, e alla fine si fa. Non so spiegarvi come, ma è probabilmente l'istinto di sopravvivenza dell'uomo,
certo.
ci si adatta a tutto. Io ho un terrore folle delle endovene, dei prelievi, sono donatore con grandissima fatica. Ovviamente sono stato bucherellato in tutti i modi, mi hanno fatto prelievi arteriosi che non auguro a nessuno, e alla fine se mi avessero chiesto prima avrei detto no, quando mi hanno fatto il primo prelievo arterioso ho letteralmente detto me ne torno a casa solo per non fare questo. E poi poi mi sono fatto fare tutto, ho accettato, ed è diventato il mio quotidiano.
Ugo, avrei una curiosità che magari hanno in tanti: quando finisce la fase acuta e quando si torna a casa, com'è il follow up da parte dei medici? Che tipo di cure, più che di cure, che tipo di assistenza viene fornita a un malato Covid una volta che finisce la parte ospedaliera, diciamo?
Allora, io ho fatto sostanzialmente quasi 3 settimane, e qui, perché ho fatto 1 settimana a casa e circa 2 settimane in ospedale, e quindi ho fatto in tempo a completare la terapia, che è fatta di cortisonici, di eparina, che serve per evitare, per fluidificare il sangue e evitare le trombosi, che in questo caso sia per le inattività sia per il virus sono possibili, e poi l'antivirale. E quindi, essendo passato 3 settimane, alle mie dimissioni la terapia farmacologica l'ho finita, sì. E quindi sono potuto rientrare senza prescrizioni farmacologiche. L'unica prescrizione che mi è stata data è quella di ho ancora a casa la bombola d'ossigeno dei primi giorni, di assumere un po' di ossigeno al bisogno, sì. Lì bisogna controllare la saturazione del sangue, è la cosa più importante, e se si abbassa assumere l'ossigeno. Io in questi 2 giorni che sono a casa, devo dire, l'ho assunto un paio di volte, però nella realtà non è che ne avessi veramente bisogno. Avevo un po' di desiderio di aria, sì. Cioè, quindi avevo voglia di sentire l'ossigeno,
l'aria fresca,
sì, che mi entrava dalle narici e che mi riempiva i polmoni. Era un fatto più psicologico che reale.
Ugo, l'altra mia domanda è questa: come si esce? Gianluca ti ha chiesto quali sono poi le cure, eccetera. Invece, umanamente, quando si ritorna a casa, si è diversi, si è persone cambiate rispetto a
sì,
prima?
Giovanni, guarda, si è obbligatoriamente diversi. Allora, io lo sto dicendo a tanti in questi giorni. Allora, è chiaro che non è che un'esperienza di questo tipo mi cambia i valori di riferimento. Sono un uomo adulto, la vita, insomma, me ne ha messe davanti, quindi non sono un ragazzino. Ma cambiano le priorità, Giovanni, cambia il paradigma, cioè affronti le cose in modo diverso. Ci sono 2 elementi che mi hanno portato e che mi portano a fare questa considerazione: la paura, la sofferenza, il momento della malattia, che è pesante, e poi le migliaia, ma veramente migliaia di manifestazioni di affetto, di vicinanza, di amici, di sostenitori, di conoscenti, di tantissime persone. Questo non ti può non cambiare, non può non cambiarti. Tu senti che cambia la prospettiva, nel senso che rivaluti nuovamente le cose semplici, le cose vere. Hai bisogno di rivalutarle, hai bisogno di restituire quello che ti è stato dato, quindi hai un approccio diverso con le persone. Se c'è una cosa che mi caratterizza oggi è una calma interiore straordinaria. Io credo che sfido chiunque a tentare di farmi arrabbiare.
Si percepisce anche nella voce, devo dire, si percepisce anche nel tono di voce. Un consiglio, una cosa da condividere con i nostri ascoltatori, anche proprio per evitare il più possibile di cadere in questo incubo della malattia.
Sì, quella è la prima cosa che mi sarei sentito di dire, la dico per ultima, sì. ma last but not least, come si dice, sì. Le precauzioni. Le precauzioni sono la cosa fondamentale. Io pensavo di averle adottate tutte, perché non ho commesso imprudenza.
Dov'è stata la falla, secondo te? Dov'è che si è insinuato?
Io ci ho pensato a lungo. Ci sono in realtà 2 possibilità. La prima è a Roma, alla Camera dei Deputati, perché oggettivamente siamo 600 che arriviamo da tutta Italia, ci siamo già contagiati a decine e decine. Certo. Il distanziamento purtroppo per un fatto logistico dentro l'aula è un fatto assolutamente relativo e quindi è effettivamente è molto rischioso ed è una possibilità. La seconda, che forse è la più probabile, io ricordo bene intorno al 9-10 che corrisponde più o meno a ritroso ai tempi in cui dovevo essere infettato. Io ho preso un mezzo pubblico a Roma, un pullman, per andare alla stazione Termini e rientrare in aeroporto. E, ovviamente l'ho fatto insomma con il massimo scrupolo, però ho un'immagine che nella mia testa gira, ovvero sia di un fastidio sotto la mascherina che mi ha portato a infilare il dito sotto la mascherina. È un gesto banale, sì, stupido,
la grattatina
potrebbe essere quello.
Dobbiamo stare attenti a questi dettagli, a questi particolari, perché
assolutamente
è lì che
sì,
si infila.
Mascherina, disinfettante, distanziamento, uno scrupolo in più piuttosto che uno in meno, perché veramente la cosa drammatica è che quando questo brutto virus ci invade, poi decide lui come farlo. Certo. non dipende più da noi.
Va bene, noi ringraziamo tantissimo Ugo Cappellacci per aver condiviso con noi questa sua esperienza umana importantissima, i nostri migliori auguri per una guarigione completa nei prossimi giorni.
Assolutamente.
Grazie a voi.
Grazie
a voi.
Viva, grazie.
A presto. Ciao. Buona giornata. Ciao.